Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera cari amici e amiche che siete sintonizzati sulle onde di Radio Maria per il nostro appuntamento mensile, il quarto sabato del mese. Vorrei anzitutto fare una carezza ai malati, a chi è solo, senza la possibilità di avere accanto i propri cari nella malattia. Un saluto affettuoso a chi mi segue dal carcere, e sono sempre molti. Grazie delle vostre lettere e delle vostre preghiere, preghiere che ricambio di tutto cuore. Siamo all'inizio dell'Avvento, il grande tempo dell'attesa. Nel rito ambrosiano, il rito liturgico della Chiesa di Milano, l'Avvento viene 2 settimane in anticipo rispetto al rito romano. È cominciato già il 15 novembre, perché le domeniche di Avvento sono 6 nella liturgia ambrosiana, 4 nel rito romano. Ed ecco, comunque dentro questo quadro dell'inizio di Avvento, ecco il titolo un po' intrigante del percorso che vi propongo questa sera. Quando la fine apre l'inizio. Cosa significa? Beh, la fine dell'anno liturgico che abbiamo celebrato domenica scorsa con la solennità di Cristo, re dell'universo e della storia, cede il passo in questa domenica all'Avvento, che segna l'inizio del nuovo anno liturgico. La fine apre l'inizio, e così anche nella nostra vita. La fine dell'esistenza terrena apre le porte di un'altra vita, la vita eterna in Dio. Ricordiamo quello che nella puntata precedente ho ripetuto più volte a ottobre. Per nascere sono nato. Sono nata e muoio per nascere pienamente. E nella Bibbia il tempo non è un eterno ritorno, come lo intendevano i greci sulla base del ciclo della natura, che sempre si ripete. Inverno, primavera, estate, autunno, inverno e di nuovo primavera. Per i cristiani il tempo non è così, non è circolare. Ha una direzione, un senso tende in avanti, verso il phelos, parola greca che significa entrambe le cose. Significa la fine e il fine, la meta e il compimento. Ora, proprio la tensione tra la finitezza umana che portiamo dentro di noi e l'infinito che ci abbraccia, ci sostiene e ci spinge a cercare il senso dell'esistenza indirizzata verso il suo phelos o l'eschaton, ecco, cosa vuol dire anche questo? Che oltre il cronos, cronologia, cronaca, cronos è parola greca, la lingua greca ha varie parole per parlare di tempo, cronos ma anche kairos, che è il tempo decisivo, qualificato. Ora, oltre il cronos, che è il tempo appunto della storia, che si snoda tra passato, presente e futuro, il cristianesimo prospetta un altro tempo, il tempo escatologico, che significa ultimo, definitivo, un tempo che è già in atto, che ha fatto irruzione nella storia con la risurrezione di Cristo, per cui noi viviamo già nel tempo escatologico. Tempo escatologico che avrà il suo compimento nel secondo avvento, quando il Signore Gesù verrà nella sua gloria. L'escaton, allora, l'escatologia non ha a che fare con le scatole, ma ha a che fare proprio con questa definitività, con la meta e il senso ultimo a cui tende tutta la storia. La nostra personale esistenza. E qui vorrei precisare una cosa, che l'eternità per i cristiani non è il prolungamento del tempo presente, perché qualcuno vorrebbe vivere in eterno, momento. L'eternità non è il prolungare eternamente questa vita, no, è un oltre, è una dimensione altra che connota la vita divina, perché eterno è Dio, eterna è la parola di Cristo, cielo e terra passeranno, la mia parola non passerà. Cosa è eterno nella Bibbia? Dio e la sua parola. Quindi per i credenti la fine dell'esistenza nel tempo è l'inizio di una vita nuova. Mi piace vederlo come un formidabile parto nell'abbraccio di Dio, un tuffo nell'amore che non ha fine, quando la fine dell'esistenza nel tempo apre l'inizio della vita piena in Dio, di quella eternità che è l'eternità dell'amore, di quel parto nuovo che è un trovarmi nell'abbraccio di Dio, del Dio Trinità, un tuffo nell'amore. Ecco, ho fatto un'ampia premessa, ma la ritenevo importante. Ora desidero indicarvi le tappe del nostro percorso questa sera, in modo che possiate seguire più facilmente anche lo sviluppo del tema, prendendo magari la Bibbia tra le mani, almeno chi lo può, perché vi propongo tre passi. Il nostro percorso intitolato Quando la fine apre l'inizio si articolerà in tre tappe a partire dalla Genesi. Ecco, vi do lo schema, o se volete la mappa del nostro percorso. Prima tappa. Quando, la intitolo così questa prima tappa, quando la fine del giardino, del paradiso terrestre, apre il cammino della promessa. Leggeremo Genesi capitolo 3, i versetti 9-15. La fine dell'esperienza paradisiaca dopo il peccato apre il cammino della promessa, l'annuncio di una bella notizia che chiamiamo protovangelo. Dio dice al serpente che la stirpe della donna gli schiaccerà il capo. E questo testo del capitolo 3 della Genesi lo sentiremo, lo ascolteremo proprio nella solennità dell'Immacolata, come prima lettura della festa dell'Immacolata, solennità che è la perla dell'Avvento. La festa dell'Immacolata è la perla dell'Avvento, la perla mariana. Ebbene, la prima lettura della festa, della solennità di Maria Immacolata è proprio presa dal capitolo 3 della Genesi, è il testo su cui ci fermeremo nella prima tappa del nostro percorso. Seconda tappa, la intitolo così, quando il seme fa nascere la spiga. La morte del chicco di grano sepolto nella terra dà inizio a una vita nuova, e nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, Gesù applica a se stesso questa metafora, e nell'ultima cena dice ai discepoli: da quando vi ho detto che devo andarmene siete diventati tristi? Dovreste invece rallegrarvi, perché vado a prepararvi un posto nella casa del Padre. Quindi nella seconda tappa, dopo la pausa musicale, ci soffermeremo su un passo del capitolo 12 del Vangelo di Giovanni. Ed eccoci alla terza tappa, che intitolo così: quando la morte sarà vinta per sempre e Dio asciugherà le lacrime dagli occhi di ogni uomo e donna. E questo passo biblico lo prendiamo dall'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, cieli nuovi e terra nuova, quando la morte sarà vinta per sempre e Dio asciugherà le lacrime dai nostri occhi. Sarà il passo che leggerò dal capitolo 21 dell'Apocalisse. Mi sembra che ora avete lo schema, la mappatura del percorso e cominciamo dunque dall'inizio, dalla Genesi, quando la fine del giardino, la fine del paradiso terrestre, apre l'annuncio della salvezza. Leggo il testo biblico, chi di voi ha la Bibbia, è Genesi capitolo 3, versetti dal 9 al 15. Dopo che l'uomo ebbe mangiato il frutto dell'albero, il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». Ecco, questo brano, come vi dicevo, lo ascolteremo proprio nella solennità della Immacolata l'8 dicembre come prima lettura. E capiamo chiaramente che da come rappresentiamo le statue dell'Immacolata con il serpente sotto il calcagno della Madonna, no? Quindi ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Scusate, ma facciamo alcune sottolineature del testo appena ascoltato, per entrarci un po' più dentro, no? Prima annotazione: come avrete senz'altro notato, Yahweh, il Signore Dio, non chiede alcuna spiegazione al serpente, non gli dice che hai fatto, come invece ha posto domande all'uomo e alla donna. Dio si è rivolto anzitutto all'uomo, abbiamo sentito, no? Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? E l'uomo risponde: la donna che mi hai posto da subito la colpa. Allora il Signore si rivolge alla donna: che hai fatto? Al serpente non chiede che hai fatto, no? Ma va subito a una sentenza: poiché hai fatto questo. Vedete, non interpella il serpente, ma formula invece una grave sentenza di condanna e maledizione. Alcuni esegeti hanno interpretato il senso di questo maledire come una sorta di scomunica del serpente dalla comunità animale. In realtà questa maledizione deve essere compresa nel contesto mitico in cui si colloca il racconto. Mitico che non vuol dire falso, ma vuol dire un racconto che è portatore di un intento teologico. Quale? Né l'uomo né la donna sono maledetti per il loro peccato, ma lo è invece il serpente. Se dunque la benedizione è dono di vita e capacità di trasmettere la vita, la maledizione, il dire male, si pone diametralmente all'opposto ed equivale alla sterilità, cioè, capitemi bene in che senso, cioè all'incapacità di produrre un frutto buono e vitale. Cosa significa? Significa che vengono dichiarati sterili ed esclusi dalla dinamica della vita tutti gli elementi simboleggiati dal serpente, la prepotenza umana anche, di cui si serve quel serpente demoniaco, l'arroganza, la menzogna, l'invidia, l'inganno sono maledetti, non danno frutti di vita, sono sterili, non portano frutto buono e vitale. La maledizione si concretizza simbolicamente nel fatto che il serpente dovrà strisciare sul suo ventre e mangiare la polvere. Stiamo parlando per metafore, ha un senso però, c'è un messaggio. Lo strisciare viene riletto come simbolo della massima umiliazione, in modo analogo al mangiare la polvere, cosa che veniva fatta nel linguaggio epico, applicata ai nemici, nemici che dovevano strisciare e mangiare la polvere. Allora non vuol dire che prima i serpenti avevano le zampe, Dice, adesso strisciano, ma una volta avevano le zampe, dopo la maledizione strisciano. No, non vuol dire questo. I serpenti non avevano né le zampe né le ali. Significa che Dio resta fedele al suo progetto buono per l'uomo. Non maledice né l'uomo né la donna. È la maledizione data all'avversario, all'ingannazione. Dio resta fedele al suo progetto buono per l'umanità e riuscirà a realizzarlo, questo progetto, nonostante l'opposizione del male simboleggiata dal serpente. E questo è quello che si afferma al vertice delle parole, della sentenza. Io porrò inimicizia tra te, serpente, e la donna, su cui cade anche la colpa, no? Da parte di Adamo. Bene, allora, inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe, la stirpe dunque del serpente, e la sua stirpe, la stirpe cioè della donna. E qui dobbiamo riflettere e approfondire, perché il contesto e altri passi biblici suggeriscono l'idea di uno scontro permanente. Porrò inimicizia e questa inimicizia sarà duratura perché tu le insidierai il calcagno in continuazione. Quindi c'è un'idea di uno scontro permanente. La razza umana, la stirpe della donna, cos'è la stirpe della donna? La stirpe della donna è l'umanità. Tutti nasciamo da donna, no? Anche Gesù nato da donna, come tutti gli umani. Dunque, la razza umana e la razza del serpente, la tua stirpe, vivranno in conflitto perenne tra loro. Non solo. Dio è contro il serpente, ma la stessa umanità si ritroverà contro di esso. C'è quindi un'ostilità vicendevole e duratura, durevole almeno, tra l'umanità e la razza del serpente, e l'esito dello scontro è già segnato come promessa di vittoria per l'umanità, in quanto schiaccia la testa del serpente, la sua parte più vulnerabile. Ora entriamo in merito proprio a questa stirpe. Vedete, si chiude il paradiso terrestre quando la fine di quell'esperienza, porte sbarrate del giardino, ma si apre cosa? Il cammino della promessa. Stiamo attendendo che la testa di questo serpente sia definitivamente schiacciata. La tradizione ebraica antica, stiamo leggendo le scritture ebraiche, la Genesi è un testo ebraico, e ha visto la tradizione ebraica antica a partire dalla traduzione della Bibbia ebraica in greco, la 70, ha visto nel serpente il simbolo di Satana. Quindi questa interpretazione l'hanno già fatta gli ebrei, l'hanno già fatta i rabbini, e tutta la tradizione ebraica antica ha visto nel serpente il simbolo di Satana e ha interpretato la vittoria sul serpente, quel schiacciargli la testa, come vittoria del re Messia. Abbiamo parlato di Cristo Re domenica scorsa. Cristo è colui che schiaccia la testa del serpente, Gesù dirà, è vinto, è stato vinto, buttato fuori il principe di questo mondo. E tuttavia, la guerra continua. Sottolineo, anche il Nuovo Testamento, quando interpreta questo passo lo legge in chiave messianica, cioè chi schiaccia la testa del serpente è il Messia, che per noi è Gesù Cristo. Ma anche, soprattutto il quarto Evangelo, ha identificato la stirpe della donna con Gesù e la donna con Maria. Soprattutto questo lo si vede nel quarto Vangelo, Maria che sta sotto la croce e riceve appunto come figlio Giovanni la comunità. Ma questo ci porterebbe a un discorso più ampio. Veniamo alla Chiesa primitiva, dove con Giustino, con San Giustino, siamo nel 160 d.C. e Ireneo, Sant'Ireneo da Lione, siamo nel 180 d.C., cosa fanno? Leggono Genesi 3, 15, il versetto 15 del capitolo 3, come il proto-Vangelo. Appare questa parola, bellissima. Il Vangelo significa bella notizia, vero? Buona notizia. Bene, proto, la prima bella notizia, il primo Vangelo, cioè la prima profezia messianica dell'Antico Testamento, è la promessa che ci sarà uno scontro, ma vincerà la stirpe della donna. Ora, la stirpe della donna, se per donna vediamo Maria, è certamente Gesù, ma non solo, perché Gesù affida appunto Giovanni a Maria, perché la stirpe della donna siamo ancora noi, e questo vedete è molto bello, perché la storia non è finita, perché non c'è solo Gesù, ma c'è Gesù che è il capo della Chiesa, e vuol dire che tutti siamo chiamati in Gesù a schiacciare la testa del serpente. E la stirpe siamo noi, Gesù si è fatto umano, no? Dio si è fatto uomo in Gesù, è nato da donna, è lui il re Messia che schiaccia la Madonna, l'Immacolata, ha in braccio il bambino, ed è con quel bambino, è lei che schiaccia la testa, ma perché c'ha il bambino in mano. Però Maria è anche madre nostra, e Maria vuole schiacciare la testa del serpente anche attraverso di noi. Dio ha voluto Maria per la salvezza dell'umanità, perché ha voluto che il Salvatore fosse figlio dell'uomo. Per questo viene applicata a Maria con pienezza di significato la parola di Dio contro il serpente. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe serpente e la sua stirpe, quella della donna. Questa, cioè la stirpe della donna, ti schiaccerà la testa. E Maria viene riconosciuta allora come la nuova Eva, madre di tutti i viventi. Ecco, siamo entrati dentro anche una preparazione della festa dell'Immacolata. Comprendiamo il collegamento. Quando la fine apre l'inizio. Maria è la perla dell'Avvento e ci porta questa grande speranza che il male non ha l'ultima parola, che il serpente ingannatore non continuerà per sempre ad ingannare, perché la stirpe della donna, il Cristo e l'umanità in Cristo riuscirà a vincere schiacciando la testa al serpente. A questo punto propongo un breve stacco musicale. Bene, carissime e carissime amiche, riprendiamo gli ascoltatori, riprendiamo il nostro percorso del tema quando la fine apre l'inizio. Nella prima tappa del percorso abbiamo visto come Dio, dopo il peccato dei progenitori, apre l'orizzonte della promessa messianica. Verrà il giorno in cui la stirpe della donna schiaccerà il capo del serpente, simbolo di Satano. di Satana, del diavolo. Passiamo ora alla seconda tappa del percorso che intitolo così: quando il seme che muore genera la spiga. E il testo che vi propongo è dal Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetti 24-28. Leggo. In verità, io vi dico, dice Gesù, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Ecco, mi fermo qui nella lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versi 24-28, dicevo. Contestualizziamo. La vita di Gesù sta volgendo alla fine. La morte è già stata decretata dai capi religiosi e politici, ma Gesù riesce a vedere oltre la morte, anzi riesce a vedere nella sua morte una fecondità inaudita. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. L'ora della morte in croce è l'ora della gloria per Gesù. È l'ora dell'epifania, cioè della manifestazione del suo amore vissuto all'estremo per tutti gli uomini. Il Gesù di Giovanni, ho letto dal Vangelo di Giovanni, parla della propria morte in chiave di gloria. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Ora, nella Bibbia la parola gloria indica lo splendore del volto di Dio, la sua bellezza. E il nostro evangelista Giovanni dice che la gloria di Gesù risplende proprio sulla croce. Quando sarà innalzato da terra, tutti potranno vedere il suo splendore. La gloria di Dio apparirà al mondo intero. Gesù paragona la sua esistenza al chicco di grano che deve morire per portare frutto. Ed è una metafora eloquente. La glorificazione di Gesù, e anche nostra, avviene mediante la sua morte e sepoltura. In sé il chicco di grano è piccola cosa. Soltanto se muore sprigiona la sua vitalità e produce frutto. Ebbene, nel suo morire, quel chicco di grano che è Gesù sprigiona tutta la forza liberatrice dell'amore. E poi segue un detto del Maestro che conoscono anche i Vangeli sinottici, cioè Marco, Matteo, Luca. Ed è questo: chi ama la propria vita la perde. Vita, in greco anima, psiche, ma anima, psiche nel senso proprio di vita. Ebbene, causa di perdizione della propria vita, anima, è un esagerato amore di sé, del proprio io. È un attaccamento alla vita terrena fino a volerla conservare a tutti i costi. Allora, chi è in questo atteggiamento di idolatria del proprio ego, di un esagerato amore di sé e di un attaccamento alla vita terrena fino a volerla conservare a tutti i costi, Gesù dice rischia di perderla, anzi la perde. Chi invece è disposto a rinunciare alla propria vita per una causa superiore, per amore di Cristo e del Vangelo, per gli altri, per amore degli altri, come stiamo vedendo in continuazione, quanti medici hanno perso la propria vita per curare i malati anche di Covid, quante infermiere, quanti sacerdoti, ma allarghiamo l'orizzonte anche su un volontariato più ampio, quante persone danno concretamente la vita giorno per giorno per servire e aiutare gli altri. Poi vorrei fare un'altra sottolineatura, sempre in merito al brano che ho letto. Anche Gesù prova turbamento. Il testo ci lascia capire qualcosa dell'intima sofferenza di Gesù, la sua lotta interiore che i Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, ambientano al Getsemani, mentre Giovanni l'anticipa nell'entrata di Gesù a Gerusalemme. Gesù dice: adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Ecco, Gesù è tentato di domandare al Padre di salvarlo, cioè di liberarlo dalla morte, ma questa possibilità è subito scartata. Come appare poi nella sua preghiera al termine dell'ultima cena, Gesù non chiede a Dio di salvarlo dalla morte, ma piuttosto di glorificarlo attraverso la morte. Lascio a voi di leggervi quella che chiamiamo la preghiera sacerdotale di Gesù, il capitolo 17 di Giovanni, la grande preghiera posta proprio al termine dei discorsi dell'ultima cena. Ecco, Padre, glorifica il figlio tuo, questa sarà la preghiera di Gesù. Cioè, Gesù si affida pienamente al Padre, che lo ha inviato nel mondo per rivelare tutto il suo amore per l'umanità. E questo continua poi con un'altra espressione: e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. È il versetto 32. In Giovanni il verbo innalzare, elevare, ipso, riveste un duplice significato. Indica la modalità della morte di Gesù, che viene elevato, innalzato sulla croce, e il suo essere innalzato come re. Elevare significa infatti portare qualcuno al potere, all'onore. Ebbene, nel momento in cui Gesù è elevato sulla croce, è anche innalzato sul trono come re di tutta la terra. Dall'alto della croce egli attira tutti a sé. Quindi capite, è innalzato, è elevato da terra, perché indica in che modo muore, innalzato sul palo della croce, ma mentre è innalzato sul palo del patibolo più infamante, essere crocifissi era quanto mai infamante, ecco che è elevato come re. È innalzato, è re, e dall'alto del suo trono regale, la croce, attira tutti a sé. Una variante in alcuni manoscritti sostituisce il greco pantas, che vuol dire tutti, con il neutro panta, che significa tutte le cose, suggerendo così l'idea di una redenzione cosmica, come a dire: quando sarò innalzato attirerò tutti, non solo tutti, ma tutte le cose a me, suggerendo appunto l'idea, che è poi sviluppata nella lettera ai Colossesi, che Cristo è il Redentore cosmico di tutta la creazione. Il volto di Dio che Gesù rivela appare in tutto il suo fulgore sulla croce. È da quel trono che egli attira tutti e tutto a sé. Facciamo una breve attualizzazione, ma per noi oggi, attraverso la metafora del chicco di grano, che soltanto se muore può sprigionare tutta la propria vitalità dando origine alla spiga, Gesù parla del mistero pasquale e dell'attrazione cosmica che egli eserciterà quando sarà innalzato sulla croce. Lì si potrà vedere chi è propriamente Gesù. È il Dio che ama fino all'estremo, fino alla follia. Ma questo dovrebbe valere anche per noi. Anche per noi si compirà questa metafora. In fondo, soprattutto quando la sepoltura avviene sottoterra, no? Che la bara viene fatta scendere nella fossa. A me dà proprio questa idea, questa immagine del chicco di grano che è il nostro corpo, in quel caso il cadavere, la salma, che sottoterra si decompone, ma noi sappiamo che da lì sprigionerà vitalità nuova. Paolo dirà come risorgono i morti, stolto, si semina corruttibile e risorge incorruttibile. Tu non semini quello che nasce, semini un seme, ma quello che nasce non è un seme, è uno stelo di grano, è una pianticella. No, semini un seme, ma non viene su un seme, viene su di più, viene altro. Ecco, quello che Gesù dice e che applica a sé per indicare il mistero della sua morte e risurrezione, in San Paolo viene utilizzato per indicare la risurrezione dei morti, il come. La natura ci parla appunto di questo seme. Vorrei concludere questa seconda tappa, prima di dare appunto alla regia la richiesta di uno stacco musicale, vorrei concludere con una preghiera che ho fatto quando ho commentato questo brano del Vangelo di Giovanni. Oggi come allora, vogliamo vedere te Gesù, tu ci appiri, tu chicco di grano, che silenzioso muori nel grembo della terra e rinasci spiga fiorente, gravida di vita, tu, intramontabile bellezza, eterna parola del Padre, figlio dell'uomo, incoronato di spine di gloria, ardente sposo. Noi è di te che abbiamo vivo desiderio, sei tu che noi vogliamo vedere, irresistibile attrazione, trasfigurante amore. Propongo un breve stacco musicale. Eccoci alla terza tappa del nostro percorso. Abbiamo visto nella prima tappa di questo quando la fine apre l'inizio, prima tappa, quando la fine dell'esperienza paradisiaca, la fine del giardino dell'Eden apre l'inizio della promessa, il cammino dell'attesa. Seconda tappa, quando la morte è del chicco di grano, da vita, da inizio, genera la spiga. Terza tappa, la intitolo così, quando la morte sarà vinta per sempre e Dio asciugherà ogni lacrima. E questo tema lo sviluppiamo, lo approfondiamo prendendo dal libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, capitolo 21, i primi 7 versetti. Guardate che bell'orizzonte che si apre. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi. E il mare non c'era più, fine, è finita una cosa, il cielo e la terra di prima erano scomparsi, il mare che è il simbolo del male nella Bibbia non c'era più. Versetto 2, e vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva, ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il loro Dio, il Dio con loro, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Che belle parole, ma che bella attesa, che bella promessa, che bella speranza. Vedete, questo è l'avvento. Questo è l'avvento. Non aspettiamo semplicemente avvento, non vuol dire mi preparo al Natale. Cristo in questo senso è già venuto più di 2000 anni fa. L'avvento è il venire del Signore adesso nella mia vita, finché io vivo qua giù. Cristo continua a venire, viene a me nei sacramenti, è l'avvento nelle persone che ci vengono incontro, è l'avvento nelle situazioni della vita. E poi c'è il terzo avvento, è venuto, viene, verrà. Ecco, il terzo avvento è quello che abbiamo appena ascoltato. Cieli nuovi, terra nuova, la Gerusalemme celeste che scende bella come una sposa e colui che siede sul trono, cioè Dio, che dice faccio nuovi tutte le cose e lui stesso ci asciugherà le lacrime. Ora, le lacrime fanno parte della nostra vita. C'è chi ne ha versate di più, chi di meno, ma ogni essere umano si è trovato nella sua vita a doverne versare. Certo, ci sono anche lacrime di gioia, ma spesso le lacrime sono associate a momenti tristi della nostra vita, momenti in cui abbiamo ricevuto brutte notizie, momenti in cui abbiamo visto cose che non avremmo voluto vedere, momenti in cui abbiamo sofferto fisicamente o sofferto moralmente, momenti in cui siamo stati maltrattati o traditi. Sono veramente tanti i motivi per cui ognuno di noi si è trovato a versare delle lacrime. E trovo davvero consolante il fatto che nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, per ben due volte è ribadito che nel mondo a venire, nel mondo futuro di Dio, quando Dio farà nuovi cieli e nuova terra, Dio asciugherà ogni lacrima. È detto anzitutto nel capitolo 7. Giovanni nella sua visione vede tantissime persone che hanno sofferto molto, essendo state perseguitate e uccise in un periodo della storia chiamato Grande Tribolazione. Abbiamo letto questo testo, il capitolo 7 dell'Apocalisse, proprio il 1 novembre, nella festa di tutti i santi. Chi sono quelli vestiti di bianco, che tengono in mano le palme? Chi sono? Signore mio, non lo so io, dimmelo tu. L'angelo risponde: sono quelli che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole bianche nel sangue dell'agnello. Un paradosso, perché rendere le vesti bianche lavandole nel sangue, ma capiamo tutta la simbologia, no? Siamo purificati, lavati nel sangue dell'agnello. Ecco, Giovanni vede tutte queste persone vestite di bianco, simbolo della purificazione che avevano ricevuto attraverso la fede, il battesimo in Gesù Cristo, e che hanno lavato appunto la loro persona, la loro anima, la loro vita attraverso la morte. Il battesimo è un'immersione nella morte, nella sepoltura e nella risurrezione di Gesù che ha dato la vita per noi. Nel capitolo 21, quello che abbiamo appena ascoltato, Giovanni vede i cieli nuovi e una nuova terra che Dio aveva creato per stare sempre con l'umanità. Ma abbiamo visto che il paradiso si è chiuso. Dio, secondo la Genesi, camminava sul far della sera, alla brezza del giorno passeggiava con i nostri progenitori, ma abbiamo sentito che Adam si nasconde perché ha paura di Dio, è cambiata l'atteggiamento, è cambiato, come mai ti sei nascosto? Come mai i miei passi, anziché gioia, ti danno ora paura? Bene, erano stati infedeli, ma Dio, abbiamo visto, decide di rimanere fedele al suo progetto. Dio non chiede spiegazioni a Satana, ma gli impartisce una maledizione e stabilisce una inimicizia tra la stirpe del serpente e la stirpe della donna, e la stirpe della donna, cioè la stirpe umana, schiaccerà la testa del serpente. Gesù è il figlio dell'uomo e della donna, è il re Messia che ha schiacciato, ha vinto nella sua croce, ha vinto veramente, ha vinto il principe di questo mondo, è stato sconfitto Satana. Però deve essere ancora sconfitto anche dal nostro piede, nella nostra storia. E allora Dio conosce bene la sofferenza dell'uomo e sa che ogni persona desidererebbe un mondo in cui non ci fossero lacrime, non ci fosse dolore, non ci fosse morte. Per questo motivo, quando studiamo il libro dell'Apocalisse che ci mostra come sarà la vita eterna, una delle caratteristiche che Dio mette in evidenza è che Egli, Dio, asciugherà ogni nostra lacrima, non soffriremo più. Tante volte vorremmo che Dio impedisse che ci siano occasioni di versare delle lacrime, ma la vita su questa terra, tra le altre cose, è fatta anche di lacrime. Le lacrime ci ricordano che viviamo in un mondo rovinato dal peccato, un mondo in cui le cose non sempre funzionano come noi vorremmo, un mondo in cui c'è dolore e ingiustizia, in cui il serpente ingannatore continua a sedurre e a iniettare il veleno mortale. Dio sa che la tua vita però può essere la mia, la nostra. La nostra vita può essere molto difficile, il Signore lo sa. Dio conosce tutte le lacrime che tu che mi ascolti hai magari versato, ma ti ha anche promesso che un giorno Egli asciugherà ogni lacrima dai tuoi occhi. E allora aspettiamo insieme con ansia il giorno in cui questo avverrà. E nel frattempo, durante il nostro cammino sulla terra, aiutiamoci, consoliamoci gli uni gli altri. Forse non possiamo impedire che un altro versi delle lacrime, ma possiamo almeno fare un pezzo di strada insieme e aiutarci ad asciugare le lacrime dagli occhi delle persone che ci stanno accanto. A questo punto vorrei concludere con un pensiero di Papa Francesco, che in una udienza diceva: non è cristiano camminare con lo sguardo rivolto verso il basso, senza alzare gli occhi all'orizzonte. La speranza cristiana si basa sulla fede in Dio, che sempre crea novità nella vita dell'uomo e della donna, crea novità nella storia, crea novità nel cosmo. Il nostro Dio è il Dio che crea novità, perché è il Dio delle sorprese. Che bello! Iniziamo l'avvento con questa prospettiva. Il nostro Dio crea novità, è il Dio delle sorprese. E allora non è cristiano camminare con lo sguardo rivolto sempre verso il basso, senza alzare gli occhi all'orizzonte, come se tutto il nostro cammino si spegnesse qui, nel palmo di pochi metri di viaggio, cito ancora Papa Francesco. Come se nella nostra vita non ci fosse nessuna meta e nessun approdo, e noi fossimo costretti ad un eterno girovagare, senza alcuna ragione per tante nostre fatiche. No. Le pagine finali della Bibbia, ha osservato il Papa, ci mostrano l'orizzonte ultimo del cammino del credente, la Gerusalemme del cielo, la Gerusalemme celeste, che è immaginata anzitutto come una immensa tenda dove Dio accoglierà tutti gli uomini per abitare definitivamente con loro. E cosa farà Dio quando finalmente saremo con Lui? Dice Papa Francesco, userà una tenerezza infinita nei nostri confronti, come un padre che accoglie i suoi figli che hanno a lungo faticato e sofferto. Ecco la tenda di Dio con gli uomini, dice Giovanni nell'Apocalisse. E cosa farà Dio? Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco, io faccio nuova ogni cosa, tutte le cose. Papa Francesco invitava quindi a meditare questo brano della Sacra Scrittura non in maniera astratta, ma dopo aver letto una cronaca dei nostri giorni, dopo aver visto il telegiornale o la copertina dei giornali dove ci sono tante tragedie, le sentiamo tutti i giorni, no? Allora il Papa diceva, provate a pensare ai volti dei bambini impauriti dalla guerra, al pianto delle madri, ai sogni infranti di tanti giovani, ai profughi che affrontano viaggi terribili e sono sfruttati tante volte. La vita purtroppo è anche questo, qualche volta verrebbe da dire, afferma Papa Francesco, è soprattutto questo. Può darsi, ha proseguito il Papa, ma c'è un padre che piange con noi. C'è un padre che piange lacrime di infinita pietà nei confronti dei suoi figli. Noi abbiamo un padre che sa piangere, che piange con noi, un padre che ci aspetta per consolarci, perché conosce le nostre sofferenze e ha preparato per noi un futuro diverso. Questa è la grande visione della speranza cristiana, che si dilata su tutti i giorni della nostra esistenza e ci vuole risollevare. E allora il cristiano sa che il regno di Dio, la sua signoria d'amore, sta crescendo come un grande campo di grano, anche se in mezzo c'è la zizzania. Sempre ci sono problemi, ci sono le chiacchiere, dice Papa Francesco, ci sono le guerre, ci sono le malattie, ci sono dei problemi, ma il grano cresce. E alla fine il male sarà eliminato. Il futuro non ci appartiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è la più grande grazia della vita. È l'abbraccio di Dio che ci attende alla fine, ma che già ora ci accompagna e ci consola nel cammino. Lui ci conduce alla grande tenda di Dio con gli uomini, con tanti altri fratelli e sorelle, e porteremo a Dio il ricordo dei giorni vissuti quaggiù. E sarà bello scoprire in quell'istante che niente è andato perduto, nessun sorriso e nessuna lacrima. Per quanto la nostra vita sia stata lunga, ci sembrerà di aver vissuto in un soffio, che la creazione non si è arrestata al sesto giorno della Genesi, ma ha proseguito instancabile perché Dio si è sempre preoccupato di noi. Fino al giorno in cui tutto si compirà, nel mattino in cui si estinguiranno le lacrime, nell'istante stesso in cui Dio pronuncerà la sua ultima parola di benedizione. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Sì, il nostro Padre è il Dio delle novità e delle sorprese, e quel giorno noi saremo davvero felici e, conclude il Papa, piangeremo, sì, ma piangeremo di gioia. E anche il mio augurio è l'augurio di buon avvento, e ora mi metto in attesa delle vostre domande e della vostra condivisione.
Pronto? 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 Suor Elena, buonasera, sono Anna da Roma.
Buonasera, Anna.
Buonasera, suor Elena, le voglio tanto bene. Grazie per la sua catechesi. Mentre parlava di, delle parole, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà, ho avuto in mente la testimonianza qualche anno fa di una signora molto molto malata. Si era recata a Lourdes e nella grotta ha pregato per una sua amica, per la guarigione di una sua amica. Ma, tornando a casa, è guarita la signora che ha pregato.
Bello.
Allora volevo domandarle, suor Elena, ma la preghiera si può anche vedere in queste parole, che ha significato pregare per gli altri, perché, come ci dice Gesù, ha senso, no, questa frase, diciamo, anche vista dal punto di vista della preghiera. Chi perderà, no? Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita? Io credo, non lo so, mi dia lei una spiegazione, se c'è, diciamo, si può vedere, diciamo, la preghiera per gli altri e interpretarla così anche. Intanto le auguro buon avvento e buon inizio della novena dell'Immacolata.
Grazie Anna, grazie, molto molto cara, grazie. Beh, quella che tu hai portato è una bellissima testimonianza di carità spirituale. Questa signora, andando a Lourdes, non ha pensato a dire salvo la mia vita. Spesso, no, andiamo ai santuari proprio quasi per strappare la grazia ai santi, alla Madonna. Lei è andata e ha pregato per un'altra. Questa è una grande carità spirituale. Noi possiamo vivere questa carità spirituale silenziosa anche proprio con la preghiera. Quando noi, anziché pregare per noi, preghiamo per altri, questa è una carità spirituale, è un dare tempo. Io mi prendo il tempo, certo c'è la preghiera di lode, c'è la preghiera di benedizione, di adorazione, ma è carità, è dare la propria vita, il proprio tempo, chiedendo aiuto, intercessione e misericordia per altre persone. Quindi la preghiera per gli altri si colloca proprio dentro questo amore per gli altri, è un grande amore. Pensa ad esempio la vita che scelgono di vivere le nostre sorelle claustrali, carmelitane, clarisse, vari ordini maschili e femminili, che è un grande atto d'amore, perdono la vita e la guadagnano e ci guadagnano. Santa Teresa di Gesù Bambino non è mai andata in missione ed è la patrona delle missioni, proprio a dire che questa grande carità, carità spirituale, ha grande peso agli occhi di Dio. Per Dio i desideri sono già realtà, perché vede l'intenzione. Grazie Anna, grazie della bella testimonianza che ci hai portato, perché ci aiuta proprio anche a vivere l'avvento in questa dimensione di dono, dove dare la vita è darci, donarci, e ci si dona in tanti modi, anche appunto donandoci la preghiera, intercedendo per. Grazie. C'è qualche altra domanda o testimonianza?
Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, suor Elena. Eccomi, sono Marisa di Veggiano.
Oh Marisa, buonasera.
Buonasera,
sei,
sono contenta di sentirti.
La linea. Sei riuscita, sì, a prendere la linea, che oggi è una puntata piena, poi c'è stato il rosario da Medjugorje, quindi ci sono state molte cose, vero? Dimmi,
sì,
Marisa.
Volevo ringraziarti per questo tuo ministero della consolazione, perché in effetti tu stai consolando molti cuori con queste tue parole. E mi sono riferita un po' al discorso delle lacrime, no? Le nostre lacrime dice la Bibbia, sono raccolte in un otre, nell'otre di Dio, nessuna andrà persa. Allora volevo chiederti, in quale senso Dio piange le lacrime dell'umanità e l'umanità piange le lacrime di Dio in questa compassione, unione di sofferenza?
Bella, bella questa reversibilità che hai fatto, no? Reciprocità. Dio piange le lacrime dell'umanità e l'umanità, soprattutto l'umanità più sensibile, i credenti, dovrebbero piangere le lacrime di Dio. Allora, noi qui abbiamo a che fare con, parliamo per metafore, per immagini, ma dicendo che Dio piange, veniamo a parlare che non è vero che Dio è impassibile come lo pensavano i greci, senza sentimento, perché i sentimenti dicono emozioni e quindi è solo ragionamento, motore immobile, no, il Dio della Bibbia è pathos, ha sentimenti. Pensiamo come si rivela Mosè dal rovete ardente: ho visto le sofferenze del mio popolo, ho udito il suo grido di dolore, e non fa orecchie da mercante, sente il grido di dolore, si commuove. Cosa dice Dio a Mosè? E sono sceso per liberarlo. L'esodo del popolo dall'Egitto comincia con l'esodo di Dio, che lascia il suo paradiso, per così esprimerci, e scende proprio a liberare, cioè a consolare il popolo, a tirarlo fuori. Non è che il popolo stava mandando su chissà quali giaculatorie, non dice ho udito le preghiere del mio popolo, no, ho udito il grido. E quale popolo oppresso non grida? Quale persona afflitta, umiliata, schiacciata dalla sofferenza non grida? Bene, Dio soffre di questo grido e scende, vuol dire ci è accanto e raccoglie queste lacrime, perché sono preziose ai suoi occhi, sono le lacrime dei suoi figli, delle sue figlie. Questo Dio della Bibbia, che poi viene, diciamo, portato nella sua massima luminosità nella persona di Gesù, perché Gesù ci parla di un padre, padre misericordioso, e Gesù piange su Gerusalemme, non piange solo sull'amico Lazzaro, piange su una città, e quelle lacrime vengono a dire l'amore che Gesù ha per quella città, è un amore che prevede già la sofferenza e quindi è un amore di compassione. Dio dunque piange per i suoi figli che si stanno facendo del male da soli, piange perché ci allontaniamo, e come ho detto nella prima tappa del nostro percorso, Dio non maledice l'uomo né la donna, non dice maledetto uomo perché hai mangiato la mela, no, perché hai fatto questo? Perché l'hai fatto la donna? Ma non c'è una maledizione dell'uomo e della donna, Dio continua a dire bene dell'uomo e della donna. Ha per loro un progetto di salvezza. Chi viene maledetto è il serpente, è Satana. E quindi noi non possiamo benedire Satana, santo Dio, perché sarebbe andare contro Gesù Cristo, perché Satana è il nemico di Dio ed è il nemico dell'umanità, anche se è tanto subdolo da vestirsi come angelo di luce. Lucifero ha a che fare con luce, è un angelo luminoso. Non sempre la tentazione è brutta, anzi, se fosse brutta non ci cadrei dentro, no? È seducente. Dunque Dio piange perché ci vede soffrire, smarriti, ma non solo soffrire fisicamente, sì, anche moralmente, facendoci il danno interiore, un po' come le lacrime anche della Madonna, le lacrime della Madonna a Siracusa e altrove. Bene, tu poi mi hai detto, e cosa significa che noi piangere le lacrime di Dio? Oh, significherebbe entrare dentro questo animo del Dio compassionevole, che la passione del Cristo, no? La sofferenza di Dio per questo mondo, io vorrei condividerla, cioè sono dentro la passione di Dio, come Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, e così il cristiano dovrebbe consolare non semplicemente asciugando le lacrime di Gesù, questo lo hanno fatto le pie donne, le lacrime e il sudore, che Gesù però consola, no? Le donne di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete piuttosto su di voi, cioè è partecipe di quel dolore che verrà. Ecco, è una reciprocità, e piangere le lacrime di Dio vuol dire sentire il dolore di Dio per questa umanità e fare di tutto perché avvenga il regno di Dio, cioè il bene di Dio per questa umanità, avvenga la giustizia, la pace, il regno dell'amore. Grazie infinite Marisa, perché questo Dio che piange e imparare noi a piangere le lacrime di Dio è molto bello, è una metafora molto bella. Dio asciugherà le nostre lacrime e alla fine, mi piace quello che dice Papa Francesco, piangeremo forse lui e anche noi, ma saranno lacrime di gioia, piangeremo, si piange appunto anche quando si è troppo felici. Spero che quel giorno, se dovremo piangere, sia proprio che le lacrime di gioia di Dio si incontrino con le lacrime felici nostre. Grazie Marisa. Buon avvento.
Dottor Elena?
Sì?
Sono Lelio di Milano, buonasera, volevo salutarla. C'è stato Rosario da Međugorje, 3 anni fa sono andata a Međugorje con mio parroco Don Aurelio, è stata un'esperienza straordinaria, dove ho avuto la grazia di incontrare Padre Livio, che stimo tantissimo. La mia domanda era questa, sono tentato dal senso di, per le ferite del cuore, dal senso di colpa e dalla paura dell'inferno, come superare? E poi volevo dire una cosa, sono innamorato perdutamente, visceralmente di Roberta Zappa, che la vedo come un angelo, la reputo una persona eccezionale, straordinaria, unica. Proprio le voglio un gran bene come a Padre Dio. Ecco, la mia domanda era comunque come superare la tentazione del senso di colpa e la paura dell'inferno. L'ascolto per radio, ciao Elena, buona serata.
Grazie, grazie. Allora, ho condiviso anch'io questa sera il rosario trasmesso da Međugorje ed è proprio bello, no, poter essere in questa sintonia. Che dire, come superare? Questa è una domanda, è una domanda alla quale non posso rispondere con una bacchetta magica, perché è una domanda che va declinata nella vita. Superare il senso di colpa e la paura, però, abbiamo, Gesù ci ha dato la medicina. Quale? Quella di staccare gli occhi dal nostro ombelico, pulito o sporco che sia, ma smettila di guardare sempre il tuo ombelico. Fissa lo sguardo su Gesù, Gesù crocifisso. Guarda lui che ha detto attirerò tutti a te. E devi avere questo respiro di fiducia, ma se Gesù è salito sulla croce, Dio non ha fatto per scherzo, non è stato un gioco scendere dal cielo e salire sulla croce. Allora, sai cosa mi viene in mente? Quello che ha scritto Santa Teresa di Gesù Bambino e poi è diventato un canto, che me lo sto cantando in questo tempo. Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini, io sempre manterrei la stessa fiducia. Perché io so che questa moltitudine di offese non è che goccia d'acqua in un braciere ardente. Sono le parole di Santa Teresa di Lisieux, che di crimini non ne ha commessi, a 24 anni era già così pienamente innamorata di Dio e di Gesù e la patrona delle missioni. Bene, però ci insegna la piccola via della fiducia, dell'umiltà. Ora, l'umiltà e la fiducia vanno insieme. E l'umiltà non è dire, oddio, quante ne ho fatte, non merito l'inferno. No, no, momento. Avessi mai commesso il peggiore dei crimini, io sempre manterrei la stessa fiducia. Guarda sulla croce cosa accade. Il malfattore che all'ultimo momento chiama il Signore per nome, lo chiama col suo nome personale, Gesù, Gesù, ricordati di me. E la risposta di Gesù non è quando verrò nella gloria, oggi con me in paradiso. Dobbiamo superare il senso di colpa con la fede, lasciarci evangelizzare. Cioè, se io ascolto solo me stessa e mi guardo l'ombelico, sono ripiegata su di me, oddio quante ne ho fatte, non sono degna, la mia vita è un disastro, ho fallito tutto. Sì, ma io devo quelle cose che dico a voi dirle a me stessa e credere nell'amore di Dio che ha tanto amato il mondo, cioè ognuno di noi, da dare il suo figlio. E che quello che ha detto al ladrone, lo dirà anche a me, oggi con me in paradiso. Dobbiamo credere, lasciarci evangelizzare dalla parola di Dio, smetterla con la paura, perché la paura non va d'accordo con la fede. La fede caccia via la paura. Uomini di poca fede, donne di poca fede, credete nel mio amore. Allora ti lascio, carissimo, con questa parola. Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini, io sempre manterrei la stessa fiducia, perché io so che questa moltitudine di offese non è che goccia d'acqua in un braciere ardente, il braciere dell'amore di Dio, il fuoco dell'amore di Dio. E vai, che sarà un successo, perché noi il rinascere sarà un tuffo nell'amore di Dio. Piangeremo di gioia. Vi saluto, ringrazio tanto Marco che ha accompagnato con proprio degli stacchi musicali molto appropriati questo nostro percorso. Ringrazio ciascuno di voi per la vostra attenzione, per gli interventi, ringrazio il Signore anzitutto per l'eco che la sua parola ha suscitato nel vostro cuore. Spero, prego, che il seme della parola porti molto frutto in ciascuno di voi e anche in me, e con questo ci auguriamo buon avvento, buona novena dell'Immacolata e buon Natale, perché la mia trasmissione prossima sarà dopo Natale, il giorno di Santo Stefano. Buona domenica, buon avvento, ciao.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.